e poi vengo anch'io.
Casa di mamma mia,
onde mai?
Ecco qua le camaffini di Roma.
Aio, 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 aio.
Canzri con la clocca nella
boccia. Ma boh, ma la che stiamo, aio.
Quando m'entro dentro che me parlo da solo, guardo Roma, guardo sta terra, sento il cuore che mi batte per sta città.
Dove sono nato, dove sono cresciuto, dove è tanto tempo che mi sento radicato, dove mio padre e mia madre senti mi hanno insegnato, ogni uomo su sta terra va rispettato.
Ai 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 ai, cuore di Roma, cuore sta città. Ai 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 ai, cuore di Roma. Roma, Roma è rossa, giallo rossa, rossa come il cuore, gialla come il sole. Roma, Roma è rossa, giallo rossa, rossa come il cuore, gialla come il sole. Mamma, io ti ringrazio di essere nato qua, mamma, io ti ringrazio. Mamma, io ti ringrazio di essere nato qua, mamma, io ti ringrazio. Questa è la gente mia, questa è la città mia, senza ipocrisia, questa è la famiglia mia. Non so tifoso da stadio, parlo di Roma città e me la canto e sto orgoglioso di essere nato qua.
Mi sono cresciuto in Babilonia, millenni di storia e di infamità. Guardi i politici pazzi ancora stanno a comandare, ma tanta gente di cuore altro ci sta, che prima o poi si saprà pure ribella a questo stato antisocietà, antimarijuana, antilibertà, che ma con un di fame disperati fa entrare.
Ai 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 ai, cuore di Roma, cuore sta città. Ai 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 ai, cuore di Roma.
Romanità te basta poco per sta brilla, ogni tu passi in giro per Roma monumento, dopo ammiraggio graficamente, storicamente, pochi rivali sopra sta terra e il dialetto è una calata che te taglia, ci metto pure la carbonara, la sorella e Fabrizi. È certo che l'acqua di sto mare non è che hanno sciattizi, così che l'uomo che pensa di progressi esagerati se scorda che qua Roma è ancora pieno di camerati.
Ai 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 ai, cuore di Roma, cuore di sta città. Ai 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 ai, cuore di Roma.
Potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno. Ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io notturno con la bella sotto braccio a parlare d'amore, e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, e vengo anch'io, vengo anch'io. Ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale.
E andiamo al suo funerale e vediamo l'effetto che fa. O sai, le risate al suo funerale. Il funerale di chi volemo farlo è il capitalismo, sapete, le risate che noi ci scialeremmo al funerale. Intanto cominciamo la trasmissione della domenica con il dovere, ma però se noi lo diciamo, voi utilizzate questo sistema, perché qui i soldi non finiscono mai di far bisogno. E vi ricordo il conto corrente postale della radio, il 61 80 40 01, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00 185 Roma. Per chi non vuole andare alla posta perché c'è la fila, dà fastidio a compilare il bollettino, può aprire il sito di Radio Onda Rossa, e aprire il sito di Radio Onda Rossa e sottoscrivere attraverso il sito. Cerco di far partire un attimino che qua sto cercando. Niente, non ci riesco. Niente, volevo far partire la registrazione e ci provo dopo. Allora, oggi vorremmo parlare, abbiamo qui ospiti tre operatori, diciamo, dell'informazione. E chi fa il freelance, fotografo, operatore, chi fa giornalista televisivo. Cesterno, lavorando in un telegiornale televisivo, e chi fa il giornalista scritto, animando un blogger sull'informazione. Ho ospiti che diciamo che sono compagni, perciò lo diciamo, perché se no uno che si crede che si trovava, non sono persone che noi le vediamo come nemici, perché in gran parte i giornali noi le vediamo come nemici. Sarebbero, se ci fosse un concorso di cazzaroni d'oro, pierebbero sempre i giornalisti, non è la gente normale. Perché il tema che vorremmo sviluppare è l'informazione e i movimenti e il conflitto. Noi ci accorgiamo ogni volta che c'è stata qualche iniziativa di movimento che c'è una immensa concentrazione, delle volte sono più loro, no, di concentrazione di circo mediatico, tutti attrezzati con telecamere, tecnologicamente avanzati, fotografi, si mettono, si mischiano e davanti a sto corteo, e tutte le volte che avvicina, quando cominciano, dove stanno gli scontri, nessuno ti fa domande, perché stai qua. Cercare di spiegare le motivazioni perché la gente si mobilita. Dopodiché, se la manifestazione scorre liscia, normale, magari combattiva, festosa, no? Però non si spacca nessuna vetrina il giorno dopo. Tutto il lavoro, tutte le fotografie, tutte le cose finite, buttate al cestino. Se per disgrazia si rompe una vetrina, spari un bombone, il giorno dopo, casino, l'assalto della città, e dai tutte queste fotografie per cercare di far identificare i devastatori, i saccheggiatori, e se la piano con questi, che poi sono questi movimenti che preventivamente denunciano le corruzioni che stiamo parlando adesso. Prima abbiamo sentito un comitato di Venezia, opzione zero, che da anni denuncia e contro le grandi navi nel porto di Venezia, da anni denuncia le corruzioni che vanno intorno la il Mose o la, come si chiama, la Bratella Mestre, l'autostrada che hanno fatto lì, insomma, che denuncia. Sono stati denunciati, accusati, persino che sono comunisti, come se a me mi dice che sono comunista perché denuncia le cose, mi offendo. No, perché i comunisti purtroppo dove c'è qualche prepotenza ci sono sempre. Se c'è un lavoratore in crisi ci stanno i comunisti, da cazzo vuoi, chi ce va? Berlusconi? Ci stanno i comunisti, al posto da tagliare i giornali, di spiegare i motivi, niente. Noi abbiamo una serie di mobilitazioni che vengono, che sarebbero gli operai della logistica. Sapete l'importanza di questo, cosa importantissima in termini dell'economia, via dicendo, che sono trattati da schiavi, schiavi, senza nessuna dignità, senza nessun diritto. Beh, questi qua finalmente si stanno cercando di organizzare, e quando fanno lo sciopero lo fanno come si faceva una volta di Vittorio, Orpichetto, alle 3 di notte, e hanno trovato anche giovani che gli vanno a far manforte, i solidali. Beh, ogni volta di questi, quando le cose vanno lisci, non ne parlano mai. Qualche cosa esce quando questi piene botte dalla polizia, ma parlano dei botte, non parlano delle condizioni di lavoro, non descrivono qual è la loro situazione, quali sono le ditte che le sfruttano, quale sono, cioè, se uno farebbe un'informazione diversa, allora si vedrebbe che il movimento sarebbe meno debole e meno diviso di come adesso, si vedrebbe che il movimento avrebbe un ruolo, un peso, e forse sarebbe l'antidoto a sto sistema corruttelo, di ruberia, di prepotenza. Oggi non me posso fare dettare regole da uno che è implicato alle tangenti delle grandi opere, anche se ancora il nome suo non è uscito, ma gira intorno, perché girano intorno le cooperative o le cose come a Lupi, no, Lupi, Lupi, quello è un lupo. Magna tutto, al sostituto di quell'altro, come si chiama, da Regione Lazio. E, aiutatemi. Oh.
Da Regione Lazio?
Qua, da no, da Regione Lombardia.
Formigoni.
Cioè lui è il sostituisce. Comunione e Liberazione. No, fanno solo comunicazione. Ha capito? La comunione, mangiano solo. La Liberazione non la conoscono. Allora noi abbiamo questa condizione, e abbiamo questo rapporto. La mattina quando facciamo la rassegna stampa, veramente ridicolo, a me mi è capitato, e poi vi lascio la parola, abbiate quello e dite tutto quello che volete, di vedere un commento di una manifestazione con dell'immagine che non c'entravano un cazzo di quella manifestazione, perché probabilmente le immagini non potevano coincidere col commento, che doveva essere infamante, truculento. E allora hanno scelto immagini vecchie che non c'entravano niente. I giornali pubblicano fotografie di repertorio per descrivere cose che non sono avvenute, perché delle volte raccontano di incidenti, di scontri che non ci sono stati, però mettono le fotografie, e questo rimane nella situazione. Ormai ci dobbiamo così, noi abbiamo un fronte da combattere, il capitalismo, perché è quello che è, ci avevamo da combattere pure contro l'informazione che serve del capitalismo. E poi l'ultima cosa, pure ai giornalisti, se qualcuno ci ascolta con sto caldo, penso che molti se ne sono andati al mare, specialmente i giornalisti, che gli pagano 5 euro l'ora, 5 euro a pezzo, già viene umiliato, gli viene fatta violenza, quasi tutti così sono. In più deve perdere la dignità, deve scrivere quello che il padrone gli dice, non quello che lui ha visto. non lui quello che sentirebbe di dire, perché se direbbe queste cose forse gli danno anche 5 euro del pezzo. Pertanto commentate all'aperto che volete. Dai, chi vuole può cominciare. Fabio. Mi sembra non dette tante. No, Fabio,
mi devi presentare.
Allora, Fabio di Contro la Crisi, e un blogger che è ex giornalista di Ex Liberazione.
No, gli elementi che hai messo in campo sono tutti molto interessanti. Io, per la piccola esperienza che sto facendo nel coordinare, diciamo, questo collettivo di compagni che sta sul sito di Contro la Crisi, ho capito alcune cose. Una la volevo dire proprio per cercare di uscire fuori da questa alternativa tra falsa e vera informazione. Secondo me l'informazione non esiste più, ma lo dico non perché voglio così costringere il dibattito a stare dentro un orizzonte catastrofista, lo dico perché ormai l'informazione non è più una merce, quello che si vende attraverso i mass media è un'altra cosa, è la rassicurazione o al contrario l'esaltazione, la retorica. Quindi se non capiamo questo, cioè se non partiamo, se non facciamo in modo che questo elemento sia un elemento di valutazione nel dibattito, rischiamo di continuare ad accusare l'informazione, chiaramente l'informazione del mainstream, quindi i grandi gruppi, i grandi giornali e così via, di una funzione che non può oggettivamente avere, a cui ha rinunciato già da anni. Il discorso ci porterebbe troppo lontano, però bisogna partire da qui. Allora, dentro questo paradigma, quindi, è evidente che il conflitto non può più stare nella posizione di accusa nei confronti dei mass media, di dire non avete parlato di questo e non avete parlato di quest'altro, ci avete sminuito su questo passaggio, ci avete ignorato del tutto su quest'altro. Io credo che non è più tempo, ed è invece tempo, anche se con estremo ritardo, di costruire delle reti proprie, oppure di entrare nel sistema dei mass media, del mainstream, con una propria autorappresentazione, con una propria grammatica, chiamiamola così, che è in grado di rovesciare quelle che sono i terminali di un'informazione che rimane un'informazione borghese fino in fondo, un'informazione che vende, lo voglio risottolineare, una merce che si chiama rassicurazione, una merce che si chiama consenso. E badate, non è che lo dico così con la prosopopea della retorica, lo dico con i dati di fatto. Ormai il partito di Repubblica o il partito del Corriere della Sera, quello che Repubblica può costruire intorno ad alcune operazioni tutte di stampo ideologico che fanno veramente invidia alla Pravda, ormai è sotto gli occhi di tutti. Per cui noi da tempo, insomma, abbiamo costruito un paio di occasioni di dibattito, però vedo che nella sinistra antagonista c'è poco interesse a questo. C'è poco interesse perché siamo un po' ancora con la vecchia, il vecchio modo di operare, che è quello di un'autorappresentazione un po' fine a se stessa. Io dico, ma ci ricordiamo o no che noi abbiamo costruito l'idea di rete quando ancora internet non era nemmeno nei pensieri dell'esercito americano? Cioè, quando ancora fare rete era, come dire, una cosa non solo da scoprire, ma anche soltanto da immaginare. Ecco, noi quell'idea lì, quell'idea della rete, dello scambio e dell'arricchimento attraverso la condivisione e lo scambio, l'abbiamo seppellita. Ora, bisogna tornare un po' a riprenderla in mano, perché fortunatamente per quello che è ancora rimasto di internet, del web, parlo chiaramente per quello che conosco, questa idea dello scambio e della condivisione ancora ha un senso e quindi ha ancora una sua funzione nell'ambito dell'azione antagonista. Poi appunto c'è l'altro elemento, cioè stare nel sistema dei mass media con una propria creatività, una propria autorappresentazione, ma questo però presuppone una conoscenza molto approfondita del sistema, dei suoi punti deboli. Questo è difficile ma non impossibile, ma anche qui serve comunque un'idea di rete, di intervento, di capacità di riflessione comune. E questo appunto non è impossibile. Io spero, anche attraverso il confronto di oggi, di poter, come dire, dare delle indicazioni insieme. E occorre metterci al lavoro e cominciare.
No, quello di questo, no, voglio sollecitare anche Luca su questa questione. Insomma, Fabio in sostanza ci dice questo: anziché prendervela troppo, tu movimento antagonista, anziché prendertela troppo con i servi del padrone, uso diciamo questa locuzione tanto così per esemplificare, no, che scrivono i pennivendoli, che scrivono ciò che vogliono, ciò che dice Vettore, perché non ti dai da fare, no Fabio, per produrre qualcosa di tuo? Cioè, tu ricordavi una cosa, possiamo ripartire Fabio pure dagli anni 70. Negli anni 70 c'era stata diciamo un tentativo attraverso le radio libere, le radio di movimento, di creare anche un tessuto, una rete che mettesse in comunicazione queste radio. C'era una controinformazione che si muoveva sui territori, che cercava di convergere, di far convergere un insieme di lotte, di metterle diciamo in parallelo. Tu dici tutto questo si è perso, Luca, questa è la questione, cioè qui c'è un elemento anche di autocritica da parte nostra, cioè c'è stato anche uno spappolamento su questo terreno da parte del movimento, una polverizzazione che poi la paghi anche in termini diciamo più generali, in termini diciamo di una rappresentazione politica più generale che sia in grado attraverso una controinformazione di far diciamo capire non solo a nicchie ristrette, ma di far capire a centinaia di migliaia, a milioni di persone qual è la tua diciamo alternativa di società.
Sì, diciamo che buongiorno a tutti, innanzitutto un po' faticoso, nel senso che oggi ci troviamo a vivere una situazione dove la prospettiva che hai ricordato è una prospettiva comunque in profonda crisi. Diceva Fabio, lo ricordavi anche tu. Stiamo attraversando una fase in cui la riorganizzazione della controinformazione è sempre più faticosa e impervia. La contraddizione è che questo accade nel momento in cui, paradossalmente, l'aspetto tecnologico potrebbe favorire una controinformazione a costi molto bassi, rispetto anche soltanto a 4-5 anni fa, e con una diffusione di massa. Quindi il paradosso è che c'è la possibilità di avere, da una parte, la facoltà di ragionare su come andare a intercettare un numero più ampio di persone proprio su circuiti che soltanto 6-7 anni fa non esistevano, e d'altro canto bisogna ragionare invece sul fatto che questo non accade. E quindi sicuramente questa è una prospettiva su cui occorre interrogarsi. C'è un ragionamento un po', non so, mi verrebbe da dividere in due l'analisi, perché è chiaro che quello che sta accadendo oggi sul versante dell'Ucraina è la prova conclamata di come tutta l'informazione italiana non sia in grado di raccontare realmente i fatti, ma tenda a proporre sempre la stessa analisi, gli stessi meccanismi, le stesse chiavi di lettura, e oggi faticheremmo a convincere chiunque che in Ucraina non sta accadendo quello che la Repubblica, il Corriere della Sera, ma anche quotidiani che apparentemente sono meno legati ad alcuni gruppi editoriali stanno raccontando, perché c'è un appiattimento totale su quelle informazioni che non vengono approfondite, che non vengono analizzate
che non vengono assolutamente mai poste alla prova dei fatti. Ricordo allo stesso tempo che quando fu varata la prima riforma dell'articolo 18 dal governo Monti, in un clima di piena esaltazione mediatica, era finita l'era del berlusconismo, iniziava l'era dei sacrifici e del rigore imposti dall'austerity, e dunque qualunque cosa facesse il governo Monti era l'unico modo per tenere in piedi il paese. Il Corriere della Sera, dopo il primo varo in Consiglio dei Ministri, ebbe il coraggio di titolare: ora l'articolo 18 varrà per tutti. Questo fu il titolo d'apertura. Però questa rischia di essere un'analisi che ci porta sempre sui soliti temi, e cioè che in effetti l'atteggiamento dei mezzi di informazione di massa di questo paese si è assolutamente schierato su logiche che conosciamo, su pressioni che conosciamo. E magari l'approfondiamo questo discorso, perché poi c'è il tema della reazione, della capacità di capire come andare a creare quei circuiti di controinformazione che possano sfruttare le opportunità tecnologiche e diventare di massa. L'altro tema interessante è quello che poneva Ettore, ed è un tema che credo possa essere datato con la manifestazione del dicembre del 2010. A Roma, per la prima volta dopo un bel po' di anni, c'è una manifestazione di massa dove, dopo che il governo Berlusconi si salva nella maniera che sappiamo e le persone cominciano a testare sulla propria pelle una situazione che è diventata insopportabile, la reazione della piazza è una reazione incontrollabile, ed è una reazione che porta le forze dell'ordine a sbandare nell'uno contro uno contro i movimenti, perché a Piazza del Popolo ci sono centinaia di ragazzi che quel giorno sono in piazza, che decidono di non accontentarsi della manifestazione che si chiude con un corteo. Invadono la città, bloccano tutto il Lungotevere, arrivano a Piazza del Popolo e partono quegli scontri. Il giorno dopo, su tutti quanti i quotidiani, si analizza il meccanismo delle infiltrazioni dei capi ultras all'interno dei movimenti per dare contro alle forze dell'ordine. Non c'è un solo quotidiano che quel giorno scriva che semplicemente in piazza è successo che il malcontento generale ha partorito quella risposta. Tutti i quotidiani cercano di analizzare il fenomeno sempre con la stessa logica complottista, gli infiltrati e via discorrendo. Dico che è il primo episodio perché poi si arriva a San Giovanni l'anno dopo e accade la stessa cosa, peraltro con delle risposte dal punto di vista giudiziario senza precedenti, se paragonate con altre risposte giudiziarie su altri eventi di cronaca, per cui accade qualcosa che non ha precedenti nella storia recente del paese, e quindi condanne a 4 anni, 4 anni e mezzo, 5 anni, ripeto, che andrebbero misurate con condanne che sono arrivate nello stesso periodo storico per altre vicende di cronaca. Dopodiché facciamo un salto e arriviamo alle 3 manifestazioni di quest'anno. Prima manifestazione, Porta Pia. La Repubblica e il Corriere della Sera cavalcano per una settimana, nella fase del cosiddetto pre-evento, il timore che i Black Bloc, improvvisamente resuscitati da Genova, arrivino in massa a Roma e stravolgano la situazione. Questo non accade, ma nonostante questo, il giorno successivo, dopo credo il lancio di 3-4 bombe carta all'altezza del Ministero dei Trasporti, il Messaggero e altri quotidiani titolano: guerriglia a Roma, non era accaduto nulla, niente, non era successo nulla, anzi, dal punto di vista dell'ordine pubblico era andato tutto in una certa maniera, anche perché il servizio d'ordine di quel corteo aveva fatto sì che andasse tutto in una certa maniera. Ma c'era stata una risposta clamorosa: per la prima volta a Roma c'erano state le tende, le persone erano rimaste in piazza, le persone non se ne volevano andare, erano arrivate da tutta Italia, e quel giorno tutta la stampa italiana parlò soltanto della presunta guerriglia che non c'era stata. Poi arriviamo ad aprile, con la manifestazione dove ci sono gli scontri di piazza, in una manifestazione anche meno partecipata rispetto a quella di ottobre, e puntualmente si cavalca l'onda...
Ma sempre 20.000 persone!
Assolutamente, ma si cavalca l'onda della guerriglia, della violenza di piazza e via discorrendo. Poi si arriva al 12 maggio, quando era l'altra? 17 maggio, chiedo scusa. Il 17 maggio c'è una manifestazione molto partecipata a Roma, e molto sentita, che il giorno dopo viene oscurata dai giornali. Siccome durante quella manifestazione era semplicemente accaduto che decine di migliaia di persone erano scese in piazza, questo ovviamente non fa notizia. Ecco, nelle 3 manifestazioni che ho raccontato c'è la sintesi della degenerazione del sistema della cronaca, perché, e anche questo va detto, i livelli sono 2, c'è un livello ovviamente di analisi politica che riguarda le pagine, le prime pagine dei quotidiani, con gli editorialisti, con l'analisi di quello che succede, e poi c'è un livello di cronaca, ed è nella cronaca che è cambiato il meccanismo, perché nella cronaca oggi viene raccontato solo e soltanto quello che accade in termini negativi, altrimenti, come diceva Ettore, non c'è notizia, e la notizia porta alla non pubblicazione del perché decine di migliaia di persone fossero in piazza. E su questo bisogna riflettere, ovviamente, nel senso che possono essere diverse le ragioni. C'è un allargamento a un'informazione nel mainstream, come diceva Fabio, a 24 ore al giorno, per cui tutto deve essere raccontato in modo ossessivo e ogni fatto viene esacerbato perché bisogna occupare spazi che prima non c'erano. Poi c'è il ragionamento ovviamente legato al fatto che vengono mandati in piazza ragazzi che non hanno assolutamente percezione di quello che succede, che sono sottopagati e i cui pezzi in redazione vengono stravolti. E se alzi la testa e provi a dire ma io veramente avevo scritto questo, l'alternativa è che tu te ne vada, perché tanto non hai alcun tipo di garanzia. E poi c'è da fare una riflessione anche sulla consapevolezza profonda che molti sono decisi a tavolino. Faccio un esempio.
Luca, non solo, non ti...
Interrompimi.
Ma non succede pure, non solo per il lavoro di precari, ma io l'ho visto stravolgere i sensi a quelli che si chiama televisione pubblica, quello che dai movimenti è stato aiutato quando è stato preso a calci in culo. Lì ho visto travisare, smascherare, cioè non essere obiettivo dei suoi fatti che sono accaduti, perciò,
e questo è un dato,
e lì non è che è precario,
no,
è
il stavo arrivando alla questione. Allora, Giovanni Bianconi scrive sul Corriere della Sera ed è un cronista che ha sempre scritto su giornali di quello stampo. Se ti giri lo trovi in piazza e racconta il fatto come se fosse pura cronaca, né più né meno. Carlo Bonini sulla Repubblica capita spesso che scriva dopo aver seguito il dibattito,
passa direttamente in questo,
bravo, all'interno delle stanze dove viene controllato l'andamento dell'ordine pubblico. Dico questo perché c'è davvero una degenerazione del mestiere, che rientra anche nel fatto che è inutile nasconderlo, il mestiere che io personalmente ho iniziato a fare a 25 anni, già conoscevo Serafino, conoscevo Ettore, è un mestiere profondamente cambiato rispetto ad allora, è un mestiere che è stato stravolto, che non esiste più, perché il giornalismo è finito, il giornalismo si sta adeguando proprio a dei cambiamenti che fanno parte del meccanismo di massa, e quindi quello che ho iniziato a fare a 25, oggi che ne ho quasi 40, non c'è più. Però bisogna tenere presente che ragionare su quanto ha detto Fabio diventa quanto mai urgente, perché l'alternativa non c'è più. E cioè, se una volta, per intenderci, ci sarebbe stato solo Pulito sulla prima del Corriere della Sera, che avrebbe attaccato i movimenti, come ha fatto anche recentemente, per le ragioni che conosciamo, state certi che se poi andate più avanti non c'è più neanche la capacità di raccontare una manifestazione per come è andata. Il fatto è alterato, non viene mai ricostruito in modo corretto, e questo fa sì che poi in piazza, e io qui parlo da operatore perché mi avete invitato in questa veste, non certo sotto altri punti di vista, sia sempre più difficile anche relazionarsi con i movimenti per chi cerca di fare informazione. E questo pure è un altro passaggio cruciale. Ho passato la settimana in piazza con i movimenti di lotta per la casa, quando c'è stata quella settimana di mobilitazione in prossimità dell'approvazione del decreto Lupi, in particolar modo dell'articolo 5, e per due volte mi è capitato di vedere famiglie in piazza che aggredivano verbalmente Tano D'Amico. Tano D'Amico, insomma, è inutile che lo racconti a voi, per tutti noi, anche per Valerio che è un po' più giovane, è stato un punto di riferimento. Cioè, noi quando abbiamo iniziato a leggere quello che era accaduto negli anni 70 con Ettore, pure ne abbiamo parlato tante volte, immediatamente c'è stata fatta vedere quella foto di Tano il giorno della manifestazione in cui perse la vita a Giorgiana. E quello è un esempio che ancora chi come noi si ostina a provare a fare questo lavoro con correttezza, con rigore, con amore, tiene sempre dentro di sé. Però è evidente che oggi la situazione è degenerata, e quindi sono due gli aspetti. Il primo aspetto è capire in quale misura oggi si possa creare un'alternativa, e cogliendo dunque, e su questo possiamo ragionare, l'invito e la sollecitazione che faceva Fabio. E il secondo aspetto è anche capire se oggi può esserci una parte dell'informazione con cui i movimenti, per quanto minoritaria, per quanto non informazione di massa, per quanto informazione che ha dei campi diversi, possano relazionarsi. E in questo senso, ad esempio, Valerio, che io conosco da 10-15 anni, e conoscevo anche lui per altri motivi, perché stavamo in piazza insieme in altri periodi storici, quindi ci siamo conosciuti in piazza e poi abbiamo iniziato a fare questo lavoro insieme. Vive ogni giorno la tipica situazione per cui va in piazza con una telecamera o con una macchinetta fotografica senza neanche la copertura della testata, perché io parlo facilmente, nel senso che a Roma conosco un po' tutti e quindi diciamo non ho mai difficoltà. Oltretutto ho sempre un cubo di riconoscimento, lavoro per una televisione del Roma 56 che non è una televisione ovviamente su un circuito nazionale, e quindi non ho grossi problemi, perché tutti sanno che magari abbiamo seguito quella vertenza sul territorio, quell'altra storia e via dicendo. Ma ovviamente chi come Valerio cerca di documentare, ad esempio, il fatto che ci sia un agente di polizia che in servizio calpesta una ragazza a terra, e so che Valerio fa questo lavoro da anni con questo intento e con questa passione, oggi si trova pure nella consapevolezza che fatica a relazionarsi con questi stessi movimenti, perché è finita la fase in cui chi sta in piazza, con tutte le storture che abbiamo raccontato, possa essere considerato un presidio di sana informazione per raccontare le storture che avvengono dall'altra parte. E anche con questo oggi bisogna fare i conti, e noi cerchiamo di farli tutti i giorni con difficoltà.
No, poi scusa, beh, un attimino. La difficoltà, la diffidenza, che è generalizzata, perché poi va a individuare quando si sta in migliaia, sono sti giornalisti, chi so corretti e chi so scorretti, di chi ti puoi fidare o meno. A noi siamo centinaia di processi, migliaia di persone identificate grazie alle fotografie, perché grazie alla pubblicazione, perché potrebbero tranquillamente renderle non riconoscibili se le devono pubblicare. No, invece è la caccia per individuare, e la gente che sta là, se vede un fotografo, perché è giornalista di penna, magari se mimetizza, no? Ma il giornalista televisivo e il giornalista che è fotografo, fotoreporter, e alla fine viene di subito visto, perché mostra, e lo vediamo in questo modo. Io diffido pure di essere ripreso, che sia pacifica o che sia di azione diretta. Ecco perché c'è sta cosa. Poi il discorso di Fabio, l'alternativa, il discorso è che se l'infame come Appolito scrive è pubblicato sul Corriere della Sera o va in televisione o vedano milioni di persone, se io mi devo informare sui blog rimane una nicchia, purtroppo, perché ci sono dei blog, c'è Contro la Crisi, c'è Contropiano, c'è InfoAuto, c'è sta Comunia, ci stanno decine di giornali online che fanno riferimento a movimenti, che hanno una controinformazione reale, ma per gli addetti ai lavori, nel senso, ce ne facciamo uso noi, non la massa. A noi però ci interessa la massa.
Fabio diceva proprio come ragionare per superare questa parcellizzazione, perché è chiaro che pure io voglio leggere dell'Ucraina e vado su Contropiano, però in effetti lo faccio io. Allora la sfida diventa: come ragiono per cercare di fare in modo che questa parcellizzazione di voci possa assumere una valenza diversa, con un percorso più unificante, in un momento in cui chiaramente sei schiacciato? Perché oggi la sfida in effetti c'è, e non porsela diventa un limite, ripeto, soprattutto col fatto che 10 anni fa saresti diventato matto per girare 2 immagini. Oggi sei nella condizione di dotarti di tuoi mezzi di informazione che, attraverso le opportunità che offre la rete, possono diventare incisivi.
A proposito di questo, visto sono stato chiamato in causa da Luca, e a proposito di questo io colgo la riflessione di oggi, perché è molto interessante, per dare un piccolo contributo, appunto, da fotoreporter, videoreporter, da freelance che spesso sta in piazza e cerca di raccontare, non per forza come vogliono i giornali, quello che accade in piazza, e non solo in piazza, durante gli sgomberi, durante tutte quelle situazioni che conosciamo e che purtroppo la gran parte delle persone conosce attraverso i racconti di Repubblica, Corriere, Stampa, Messaggero e tutti questi giornali, che chiaramente hanno un riferimento editoriale, fondamentalmente chi mette i soldi, quindi chi vuole che venga scritto in qualche modo quell'evento piuttosto che in un altro modo. Il problema è che, come diceva Luca, ha fatto, diciamo, una cronistoria dei cortei. Il 14 dicembre 2010 è stato un punto, l'inizio, secondo me, che ha portato poi a questa degenerazione. Chiaramente era un percorso che viene da lontano, però quell'episodio, il fatto di dire i negozi bruciati, io mi ricordo il giorno dopo non solo la riflessione sugli infiltrati, ma anche parlare di negozi bruciati, quando in realtà è semplicemente una generazione che era stanca e che è tuttora stanca di quello che gli accade intorno, che è semplicemente pronta per un conflitto. Possa essere giudicato positivo o negativo questo fatto, però di fatto è così, è una generazione che era pronta in qualche modo ad un conflitto. Il 15 ottobre San Giovanni è la croce su questo mestiere, per quanto mi riguarda, perché il Pelliccia, questo che tira un estintore, che tra l'altro l'estintore è caduto a 3 metri, io ho tutta la sequenza delle foto, è rimasta lì nell'hard disk, l'estintore è caduto a 3 metri da lui quando il primo poliziotto stava a 15 metri, quindi per capire anche la pericolosità di questo personaggio, che un secondo prima era senza il fazzoletto sul volto, poi si mette il fazzoletto, tira l'estintore e se lo ritoglie, quindi non è quella foto che lo fa riconoscere, in realtà sono le telecamere della polizia, le macchine fotografiche della polizia che sono accanto a me, erano accanto ai miei colleghi, che però Repubblica fa una campagna: riconosci il tuo vicino, riconosci la persona che va a scuola con tuo figlio, il ragazzo che va a scuola con tuo figlio, riconosci la persona che conosci, che stava in piazza, che è un violento, che è un devastatore di città, e quindi denuncialo. E questo, per quanto mi riguarda, è stato il momento in cui la stampa in generale ha deciso che questo mestiere non andava più fatto in piazza, ma che appunto va benissimo raccontare una manifestazione dalle stanze della questura, va benissimo raccontarla da casa davanti guardando Sky TG24, Renews 24, che hanno le telecamere alte, lontane, che fanno vedere la folla da lontano con uno zoom, puoi far vedere gli scontri, e che poi quelle qualche decina, a volte pure troppi, questa è una critica però all'interno, diciamo, tra gli addetti ai lavori, a volte anche troppi, sia operatori foto e video, quelli che stanno in piazza e che sono riconoscibili, perché appunto non devono scrivere su un tablet, su un pezzo di carta, non devono memorizzare per poi scrivere un pezzo, ma devono raccontare con le proprie immagini, foto e video, sono più che riconoscibili, e di conseguenza loro sono la carne da macello della stampa, sono quelli che possono essere picchiati. Anzi, il 19 ottobre, scusate, quindi quando appunto l'Huffington Post, aggiungo una piccola cosa che ha detto Luca, l'Huffington Post il giorno prima, quindi il 18 ottobre, apriva, è solo online, l'Huffington apriva la prima pagina dicendo: allerta su Roma 3 su 4, cioè su 4 livelli di allerta la polizia mette 3 su 4, è terrorismo praticamente, nel senso non è guerra ma è terrorismo. Il giorno dopo non succede nulla, però chiaramente dobbiamo far vedere i cattivi sono anche quelli che picchiano un videoreporter di Repubblica, magari di Repubblica, un freelance che collabora con Repubblica e che probabilmente quel video glielo pagano 60 euro lordi se glielo prendono, perché se non lo prendono neanche te lo pagano il pezzo. Tu sei stato in piazza a rischiare le botte, a rischiare tutto quello che sappiamo, per poi forse vendere il servizio. E quindi la stampa, cioè i precari, i freelance, quelli che stanno in piazza e che non hanno tutele, sono la carne da macello della stampa. Io su questo, appunto, diciamo, la discussione, la chiacchierata di oggi mi sembra molto interessante, perché possiamo aprire un confronto su effettivamente il movimento ha bisogno di Repubblica, il movimento ha bisogno del Corriere. È stato citato Tano D'Amico, per me è un maestro non solo di immagini, di fotografie, ma con Tano ci siamo anche confrontati più di una volta anche nei centri sociali, abbiamo fatto bei dibattiti proprio su questo argomento. E Tano a me ed altri colleghi della mia età un po' più grandi ci dice sempre una cosa, che il movimento era differente. Il movimento non rincorreva né la stampa né la politica nazionale. Il movimento aveva le sue parole d'ordine, il movimento aveva una propria informazione, aveva una propria stampa, il movimento andava avanti per la sua strada. Oggi è più difficile. È più difficile perché i mezzi di informazione, il mainstream come viene chiamato, è più aggressivo nei confronti del movimento, quindi è chiaro che se ti criminalizzano a livello di massa è più difficile rispondere, però al tempo stesso abbiamo uno strumento fondamentale, importante come internet, che in realtà potrebbe aiutarci in questo. E quindi ripensando alle parole di Tano, io penso che effettivamente il movimento dovrebbe aprire una riflessione interna e dire ok, non abbiamo bisogno veramente di Repubblica, perché poi i compagni, i miei compagni, quelli del quartiere, della palestra, del centro sociale, aprono Repubblica e vanno a cercare foto. Non serve questo, serve avere una propria informazione, serve avere un proprio messaggio, andare avanti per la propria strada.
E voi siete giovani, forse non vi ricordate, o vi ricordate, eravate nel 2001. Questo lavoro fu fatto con Radio K, che era a Onda Rossa assieme ad altri, che prese proprio il monopolio dell'informazione, vero? E tutto in di media, no? E grazie pure a quello smascherammo quello che era successo a Genova. Cioè non è che queste esperienze... E solo che hanno preso le contromisure, pure no, questi.
Un altro esempio, se posso, poi lascio. Quando Bush venne a Roma, ci fu una manifestazione grandissima. Là le immagini uscirono solo dal movimento. Il movimento si era organizzato e ha detto: le immagini di questa manifestazione le facciamo noi, punto. E poi le passiamo a chi vuole. Io credo che questo sia un atteggiamento giusto da seguire, che non è il solo, perché poi c'è anche necessità in qualche modo di, forse da lontano, non lo so, possiamo capire come, però effettivamente è un atteggiamento giusto da parte del movimento, perché se il movimento si organizza e dà le proprie immagini, e sono le immagini, parlando degli anni 70, sono le immagini di Tano, perché le immagini che vuole il movimento non sono le immagini che vuole Repubblica, non sono le immagini che vuole il Corriere, sono immagini differenti, perché raccontano la gente, raccontano che c'è un conflitto in piazza, ma non c'è il fatto di cronaca, non c'è solo la manganellata, c'è altro al di fuori della manganellata, e quindi non è solo il piccolo fatto di cronaca, ma ci sono i contenuti, e quindi la foto, il video di cui necessitano i grandi giornali, le grandi agenzie, sono immagini differenti rispetto a quelle di cui ha necessità il movimento, e per questo io credo che il movimento dovrebbe organizzarsi per dare una propria visione di quello che poi realmente fa quotidianamente.
Sì, vabbè, aggiungo qualcosa, perché mi sembra che sia stato toccato un po' tutto quello che riguarda la questione dell'informazione, ma chiaramente anche il rapporto, diciamo, tra informazione e movimenti deve essere comunque inquadrato in un contesto bigenerale, cioè cercare di avere una visione molto chiara di che cos'è l'informazione oggi. L'informazione, appunto, come anche in parte ricordato Fabio prima, non c'è più, non è più informazione, è formazione. È uno degli strumenti con i quali il potere costruisce l'opinione delle persone. Perché tutto quanto quello che accade passa tramite i media, che sono controllati al 95% dalle grandi concentrazioni economico, finanziarie, industriali, e quindi politiche, il rapporto tra queste concentrazioni di potere e la politica. In mezzo ci sono i movimenti, che vengono ovviamente schiacciati all'interno di questa situazione, perché non siamo in grado di avere una nostra rete di controinformazione, perché il problema è non solo la documentazione di quello che accade, ma soprattutto la veicolazione di questo capitale accumulato di controinformazione. E su questo ovviamente già è stato detto qualcosa, ma credo che sia un po' il problema principale. Si parlava di Tano D'Amico. Allora, su Tano c'è poco da dire, lo conosciamo tutti, sappiamo come sia stato in grado di documentare in maniera eccellente, insomma, quei periodi, quelle lotte, quelle situazioni sociali. Però è anche vero che è cambiata la situazione dentro il quale oggi noi ci muoviamo. C'era per motivi di contraddizioni interne al potere forse più spazio alla controinformazione di quei tempi. Oggi credo che tutta questa storia abbia fatto un grande salto di qualità. La forza dei media rispetto alla fabbrica del consenso è storia antica, no? Nei regimi totalitari sappiamo bene come è stata utilizzata la propaganda e quindi i media al servizio del potere per appunto fabbricare il consenso. Il nazismo aveva addirittura un ministro della propaganda, Mussolini aveva il film Luce, poi sono nati i persuasori occulti.
La Democrazia Cristiana c'aveva Rai.
I persuasori occulti, i messaggi subliminali.
Berlusconi, Mediaset.
Iniziati in origine per convincere le persone a acquistare quel prodotto piuttosto che l'altro, poi avendo raffinato queste tecniche sono state utilizzate in termini politici. Se a questo aggiungiamo tutto il grande spionaggio di massa di cui abbiamo avuto insomma prove ultimamente, no? Grazie alle rivelazioni che ci sono state, attraverso il quale il potere può sapere in anticipo quali sono gli orientamenti delle persone, quali sono i loro gradimenti, verso che cosa sono orientate le loro opinioni. Beh, tutto questo, tutta sta massa di informazioni controllate dal potere, ovviamente poi servono anche nella misura in cui bisogna eterodirigere diciamo gli orientamenti da una parte e dall'altra. Ritornando alle cose di famiglia, cioè un pochino più terra terra, insomma è ovvio che chi lavora per le grandi testate giornalistiche o televisive, che sappiamo in mano a chi stanno, non possono che rispondere a determinate logiche. Queste logiche sono quelle della repressione e annullamento del dissenso, e uno dei sistemi che è sempre stato usato, ma fin dalle origini dei tempi, è quello della criminalizzazione, mostrificazione di chi dissente. Cioè, quando tu fai apparire, no, chi manifesta in piazza esclusivamente come un casseur, un violento, uno che scende lì, che non si sa, non anche se ha qualche idea, ma sembra solo che vada lì per scaricare, che ne so, la propria rabbia, la propria violenza, è ovvio che questo ripetuto in maniera diversa e costantemente, insomma, da tutti quelli che sono i media maggiori, poi creano un certo tipo di opinione. Io ricordo quando ci fu la coincidenza della partita della Roma con la manifestazione
del
18 e il 19, ero in ascolto di una rete sportiva locale orientata, anzi, tra quelle che esistono anche, diciamo, un po' democraticamente a sinistra. A un certo punto prende la parola un idiota di commentatore di questa radio e dice: ma come? Qui rischiamo di far spostare la partita da Roma per far manifestare questi in ottava che mettono le bombe sui treni. Ora, questa è una radio che viene ascoltata da decine di migliaia di persone, perché purtroppo lo sport aggrega a centinaia di migliaia di persone. A quel punto è ovvio che sono intervenuto, ho detto: fermi tutti, no? Che diavolo stai dicendo? Stai attento, perché qui ti partono le denunce, insomma, no? Dopodiché si sono calmati, hanno cambiato un po' tono, ma questo per dire, no? Come il martellamento continuo rispetto ai comportamenti di piazza, eccetera, veri o non veri, perché poi quando non sono veri si creano, come è stato ricordato. Quindi insomma tutto ciò crea l'opinione, orienta l'opinione di decine e decine di migliaia di persone. Quindi diciamo che Fabio, cioè qui mi pare che il compito sia immane, perché a parte la nostra buona volontà, no? Chi tramite la documentazione video, chi tramite
noi che si sacrifichiamo la domenica qua per fare con dell'informazione, mica stiamo a divertirsi con sto gallo.
Come fa arrivare una controinformazione che accompagni il messaggio in maniera corretta, cioè nel senso che è stato detto, beh, io vado a documentare, che ne so, la violenza della polizia contro i manifestanti, cosa bellissima e sacrosanta, e ci deve essere. Il problema però è un altro, che il commento a quello che accade, chi lo fa? Chi è che ha capacità di farlo arrivare a centinaia di migliaia di persone? E noi questo purtroppo non l'abbiamo, e su questo dobbiamo capire come si riesce a trovare una soluzione. Non vado oltre perché sennò qua mi si mangiano io. Vai Fabio.
No, io tanto anche così, l'altro spunto che avevo detto nell'introduzione, che se no famo tutta l'erba un fascio, no? Ci sono giornalisti che poi fanno delle cose e vengono subito fatti fuori, nel senso che, perché noi abbiamo avuto per anni una trasmissione come Report, no? Che denunciava delle cose, che il giorno dopo ci dovrebbe essere stata la rivolta, insomma, voglio dire, cose pesantissime, che mano a mano poi alcune hanno sviluppato anche carcerazione, arresti, imbrogli pesanti. Ecco, tutto facevano scivolare nelle cose. Diciamo che quasi dentro sto panorama di omologazione, quella era una trasmissione che andava in Rai, no? Ma di controinformazione quasi, no? Se la volevamo paragonare, cioè tra Agabanelle e Bruno Vespa, no? Voglio dire, è rivoluzionario a Gabanelli, no? E beh, pure questo non è che questi riescono a controllare, perché quando io citavo Genova, a Genova siamo riusciti attraverso le radio o attraverso Indimedia, attraverso le immagini che ci siamo autoprodotti, a riuscire a far condannare i poliziotti a Genova. Sì, ci abbiamo dei compagni penna fotografia, stanno scontando 10 anni, i famosi 7, 12, quant'erano i devastatori saccheggiatori. Ci abbiamo un redattore di sta radio, che salutiamo se ci ascolta, che sta ancora in carcere a Re Bibbia, no? Penna fotografia, no, per i fatti, la foto, tu c'eri, gli hanno dato concorso psicologico, tu c'eri, eri d'accordo così, perché non ha fatto niente per impedirlo. Però siamo riusciti, questo, fare questo sforzo di controinformazione in questo modo e diventa difficile, perché noi ce l'abbiamo, ma sta controinformazione è per la nicchia. Radio Onda Rossa è ascoltata, ma quanti sono che ci ascoltano? Quanta opinione fanno? Perché se faremmo opinione da qui abbiamo fatto 100.000 cose, a noi ci accorgiamo solo una cosa, che quello che diciamo qua qualcuno lo capisce e magari ci fa un titolo del giornale, un articolo, e se lo vende per conto suo. Noi qua per esempio, e chiudo, no? Sono 10 anni che parliamo di tetto alle pensioni, l'abbiamo fatta qua e a sta radio più volte, da più di 10 anni, adesso l'hanno presa tutti, io penso che hanno ascoltato la radio, hanno letto i documenti che sono usciti da lì, hanno preso spunto e ti utilizzano per andare contro, non per andare a favore. Perciò il discorso di creare opinione o tendenza, cioè io penso che se ci fossero giornalisti seri, coraggiosi, il Mose non sarebbe successo, perché l'avrebbero denunciato prima. Quello che fra poco succederà, dove va? Quelli da Tav, Mose Sarva, hanno preso tutti, i prossimi sono quelli da Val di Susa. Eppure quelli da Val di Susa sono accusati di terrorismo perché dicono queste cose, capito? Cioè, noi dovremmo trovare la forma di questa situazione. Ecco, stavamo parlando con dei compagni che lavorano nell'informazione, però dovremmo trovare la forma, perché sappiamo che ci sono i giornalisti. Come si fa a dialogare, come dice?
C'è una telefonata, Ettore. Aspetta, te mandiamo il nome.
Pronto?
Sì, buongiorno, Ettore.
Pronto?
Mi senti? Pronto, Ettore?
Sì.
Sono Daniela, ciao, ci siamo già sentiti tempo fa.
Sì, dai.
No, io volevo intervenire, anche perché c'è Fabio, lo saluto, ci conosciamo bene con Fabio. Ma non è per questo che ho telefonato, perché volevo ulteriormente complicare, se già non è abbastanza complicato, il discorso che state facendo rispetto all'informazione, perché di fatto ormai l'informazione è una manipolazione di massa, non è un'informazione, insomma, l'informazione, cioè per tutte le cose che sono state dette lì, e questa manipolazione di massa comporta diversi livelli di comunicazione. Cioè io mi rifaccio per esempio alla campagna di rassicurazione che ha accompagnato tutta la campagna elettorale delle europee rispetto a Renzi, e io non lo prenderei sotto banco questo aspetto, perché il livello di comunicazione, che non è solo quello che si dice ma è come si dice, cioè un'immagine, e chi sta lì e ci lavora lo saprà meglio di me, anche nella sua neutralità, ammettendo che l'abbia, ha diversi livelli di comunicazione, di impatto. Uno è quello della rappresentazione della realtà, due è quello che sta dentro quella rappresentazione della realtà e che si vuol far passare come reale. Cioè adesso il discorso sembra difficile, ma secondo me non lo è, perché il livello di comunicazione ha due misure: da una parte quello che viene detto, dall'altro la capacità di chi lo riceve di decodificarlo. Allora tutte le informazioni di cui voi parlate e che sono quelle che mi sono più care hanno un livello di decodificazione che riguarda una parte molto minima della società, ma non perché la società non sia interessata ad andare oltre quel senso che noi vogliamo dare di approfondimento e di realtà, ma perché il livello di capacità di decodificare l'informazione, sia quella scritta sia quella dell'immagine, è sempre più diminuito. Cioè non c'è più una capacità, perché il senso critico viene proprio a quello, serve la manipolazione di massa, no? A cancellare la capacità critica e il sentirsi ripetere continuamente la stessa cosa in un certo modo finisce per renderla vera. Adesso è chiaro che è un problema ulteriore, però anche a questo bisogna trovare la modalità, il modo di dare delle risposte e di individuare dei percorsi. Insomma, non so se sono stata chiara in quello che ho detto o se è fuori dal discorso che volete fare voi.
No, va bene così.
Ok.
Ascoltaci e dacci sempre il contributo. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Io voglio salutare Daniela che ha preso il telefono per mettere.
No, ci ascolta sempre, ci telefona, dà sempre il contributo, sì, Daniela.
Per mettere in evidenza un punto di contatto tra quello che diceva Ettore sulle nicchie e quello che ha appena detto Daniela sulla decodificazione. Secondo me le potenzialità che abbiamo, una volta che dovessimo scegliere davvero di metterci in rete, in una modalità che poi dopo magari dirò, le potenzialità sono enormi, perché oggi, come dire, l'universo del senso e quindi l'universo del ciò che passa come reale non è stato del tutto colonizzato. Cioè la borghesia su questo ha un po' il fiato corto, non a caso deve fare delle operazioni, diciamo così, granitiche, no? Giganti, per poter intervenire sul consenso. Deve manipolare, ma deve anche spendere parecchi capitali. Prendo qui la metafora ancora una volta, o meglio la rete come metafora. Nella rete i loghi, i cosiddetti loghi, quindi anche quelli di partito, non è che hanno, e quelli aziendali, non è che hanno una, come dire, una credibilità così alta. Nella rete valgono ancora molto, come dire, gli approcci singoli, il cosiddetto mediattivista, il cosiddetto smanettatore. Da questo punto di vista la rete ha avuto anche un vantaggio, cioè quello di far avvicinare al mondo dei social persone che prima nemmeno se l'immaginavano, no? Di essere, come dire, a capo o comunque dentro una dinamica di comunità, dentro una dinamica di scambio informativo. Voglio dire in sostanza che la costruzione, sulla costruzione del senso e quindi sulla costruzione del reale, c'è una battaglia quotidiana. Una battaglia quotidiana che passa per il simbolico e che non ci deve vedere esclusi in partenza perché siamo una nicchia o perché abbiamo scarse capacità. No, secondo me con gli giusti strumenti culturali e professionali si può fare un grandissimo lavoro, però è chiaro, bisogna come dire, superare quest'idea della nicchia, dell'intervento individuale, del fatto che prima ancora di quello che diciamo vale il quello che siamo o quello che rappresentiamo. Ecco, su questo bisogna fare un salto di qualità, i tempi sono maturi, bisogna vedere se noi siamo maturi nello stesso tempo, scusate il bisticcio di parole che però serve davvero in questa occasione. Volevo aggiungere altri due elementi anche sulla base delle cose che dicevano Luca e Valerio. C'è anche il tempo per costruire una vertenza informazione con gli operatori dell'informazione, no? Con quelli a 5 euro, come si dice, o quelli che vanno in piazza cercando delle immagini e rischiano altamente, insomma, la vita, l'incolumità e così via. Ma da tutte e due le parti, sia dalla parte della polizia che dall'altra parte. Ecco,
stanno sempre in mezzo.
Ecco. Costruiamo la stavertenza informazione, cioè il fatto produttivo, riprendendo il buon vecchio Marx, non è così estraneo poi, no, alla costruzione dell'informazione, del consenso e quindi del fatto culturale. Non è così estraneo. Prima lo facciamo, dico io, è meglio. Siamo un po' ai livelli di quello che accade con i facchini dell'IKEA, no? Che, come dire, sono un punto sottopagato e sfruttato, ma vitale per il funzionamento di tutto il sistema. L'altra cosa, sempre per ricollegarmi primo al discorso sulla nicchia, ecco, per esempio, il rappresentante sindacale. Parlo chiaramente per quello che conosco, dopo 20 anni di redazione sindacale. Allora, il rappresentante sindacale nei nuovi mass media, quindi nel web sostanzialmente, vorrei ricordare, Facebook fa 1 miliardo di utenti, quindi sta roba della nicchia è un po' superata teoricamente, poi dopo bisogna faticare su come si arriva al miliardo. Però insomma questo già ci dà un salto notevole. Allora, il rappresentante sindacale da questo punto di vista sta vivendo calato dentro la realtà del web, sta vivendo una contraddizione forte ma densa di grandi possibilità, perché da una parte, come dire, è il rappresentante della sua etichetta sigla sindacale, dall'altro però è uno che ha una dimensione di informazione e di comunicazione con i lavoratori eminentemente relazionale, e oggi il web è basato sulla relazionalità. Non la faccio troppo lunga, la vogliamo sfruttare questa opportunità? Cioè vogliamo inventarci un rappresentante sindacale dei lavoratori che riesce a stare nel web in maniera adeguata, sganciandosi anche un po' da quest'idea di dover rappresentare il sindacato, ma e quindi di voler privilegiare il rapporto con i lavoratori online, per carità. Ma attenzione, con questo cortocircuito tra la dimensione virtuale, no, e quindi il simbolico, la battaglia che c'è sul simbolico quotidianamente, e invece una dimensione reale di rapporto diretto con i lavoratori, lì c'è un sacco di cose interessanti sull'egemonia e sulla capacità di come dire, trasmettere i giusti contenuti nella giusta rappresentazione, perché oggi dare giusta rappresentazione a contenuti importanti è assolutamente vitale, così come la produzione stessa del contenuto.
Senti Fabio, no, io sulla scia di quello che dicevi tu aggiungo questo e lo pongo diciamo all'attenzione dei compagni presenti e a quelli che ci ascoltano. Se noi vogliamo fare una controinformazione seria, è chiaro che dobbiamo ripartire, come dicevano i compagni qui in studio, anche da un ripensamento di noi stessi, anche l'utilizzo dei nuovi mezzi di informazione, dei nuovi strumenti tecnologici va ripensato. Io non sono per una enfatizzazione totale dello strumento, che poi ritengo che sia decisiva anche lo strumento tradizionale, quella dell'agorà, della piazza. Noi abbiamo visto che, prendendo l'esempio di Grillo ha lavorato molto attraverso la rete, ha coagulato. Adesso non sto a dare giudizi di merito su Grillo, sui grillini, sul Movimento 5 Stelle, però ci hanno saputo fare, diciamo, da questo punto di vista. Però hanno giocato la partita anche nelle piazze, nella piazza vera, nella piazza in carne ed ossa, avremmo detto una volta. Però io credo che uno dei punti decisivi, Ettore, finisco, c'è una telefonata ma finisco sto concetto, uno dei punti decisivi di una controinformazione reale sia quello non solo di inseguire, come si fa, diciamo, fatto su fatto, ma dare un senso ai fatti. Cioè noi abbiamo, il movimento si deve porre questa questione, posta la necessità di rielaborare anche una sua maniera di rappresentarsi, di dichiararsi e di dichiarare, diciamo, le proprie idee agli altri, ad una platea sempre più estesa, non deve inseguire i fatti, un fatto dopo l'altro, deve dare un senso agli avvenimenti. Io faccio un esempio: noi oggi saremo costretti di questi tempi a inseguire prima le nefandezze dell'Expo, poi inseguiremo, adesso stiamo inseguendo le nefandezze del Mose, poi probabilmente usciranno fuori le nefandezze della TAV, del MUOS, del TAP e così via. Però ecco, intorno a questa questione, alla questione della corruzione, più che inseguire il fatto in sé, cosa che va pur fatta, è necessario dare un senso a questa battaglia generale. Cioè, per esempio, questo è uno degli elementi intorno al quale il movimento stesso si deve interrogare per dare un senso più generale a questo tipo di lotta, la lotta alla corruzione. C'è la telefonata, la prendiamo.
Pronto? Pronto?
Buongiorno a tutti, sono Gavino. Io intervenivo per questo. Secondo me, se noi vogliamo fare informazione, cioè la nostra informazione, dobbiamo anche un pochino metterci la faccia. Cioè, non la faccia nel senso di Facebook. Viviamo fra la gente, siamo fra la gente, parliamo con la gente. Quando siamo al supermercato, se c'è qualcuno che si lamenta del costo della verdura, della frutta, vediamo un pochino di parlare di questo, perché c'è l'aumento del costo della frutta e della verdura e perché molte persone non la possono comprare. Naturalmente verrà fuori che cosa? Che magari uno dice, ma noi però disoccupato eccetera, disoccupato dove? In quella fabbrica. Cosa succede in quella fabbrica? E andare in quella fabbrica, devono essere i compagni che si muovono a questo punto, quei compagni che rischiano la galera e che rischiano la vita. Cioè, noi non dobbiamo contare semplicemente sull'informazione tecnologica, viviamo fra la gente noi compagni. Ecco, questo che noi dobbiamo fare soprattutto. A mio parere le cose vanno così, poi teniamo pur conto di Facebook, teniamo pur conto dei giornali, dei media, della televisione, perché non possiamo vivere come all'età della pietra, ma riprendiamo il contatto con le persone, con la gente che incontriamo nella vita quotidiana, con le difficoltà che abbiamo noi e che hanno loro. E facciamo informazione su queste cose parlando semplicemente. Io vi ringrazio, scusate ancora il mio intervento.
Grazie a te.
Fanno continuazione.
Ciao, grazie.
Ettore, volevo dire una cosa, concludere su sta questione, no? Quando dicevo di dare un senso più generale pure alle cose, condivido totalmente la telefonata che mi ha preceduto, anzi l'accennavo pure. Cioè, mi pare che l'ammezzo tecnologico sia questione fondamentale da giocare in maniera intelligente, però il rapporto diretto, quello concreto, come avrebbe detto in senso gramsciano, si sarebbe detto una volta, il rapporto con le persone in carne ed ossa, mi pare che resti decisivo. Noi d'altra parte spesso...
Però quello è un appello più alla controinformazione, alla militanza, che certo, sarebbe il caso di riprendere.
Sono due cose che non contrastano. Perché la prima maniera di fare controinformazione è anche quella di avere una militanza attiva, ed una militanza attiva ti rende capace di fare un'informazione diversa. Quindi sono cose che si compenetrano. Io quindi condivido totalmente il senso della telefonata che mi ha preceduto. E dicevo questo, dare un senso generale, partendo da una questione concreta. Cioè, noi, ripeto, sulla corruzione dovremmo inseguire, stiamo inseguendo ormai da tempo tanti fatti, dalla terra dei fuochi al MOS, Mose, lo dicevamo anche prima.
E c'avevi i processi per inseguirli.
Il senso generale è quello, fare una campagna contro la corruzione, perché la corruzione non pone solo una questione etica, morale, è una questione politica, economica, sociale di rilievo. Io credo che intorno a questa questione possono essere coinvolti milioni di persone, e dobbiamo coinvolgere, ecco, anche attraverso i mezzi che qui venivano, diciamo, presentati. Sono d'accordo con Fabio, con Luca, quando ci dicono di mostrare una maggiore attenzione pure ai strumenti nuovi che la tecnologia ha prodotto. Però anche qui vale la pena ricordare una cosa, fare una piccola autocritica. Io non a caso prima accennavo che comunque negli anni 70, lo accennavi anche tu Ettore, c'era stato un tentativo di far convergere in una voce corale un insieme di radio, di controinformazioni diffuse sui territori. Sta cosa si è persa. Si è persa per una serie di ragioni che non sto qui a analizzare. Altre volte abbiamo analizzato il perché questo arcipelago, diciamo, dell'antagonismo, dell'anticapitalismo sia così in Italia, sia così non solo variegato ma anche disunito. Vale la pena rifarlo d'oggi, forse ci dovremmo ritornare. Però ecco, qui si pone anche una questione, deve fare anche un salto di qualità dal punto di vista della cultura politica di antagonismo, cioè di vedere come un insieme di forze riescano a ragionare, perché se vogliamo ragionare nel senso che diceva Fabio, non solo sull'uso dei nuovi mezzi tecnologici, non solo sull'uso della rete, ma anche su ciò che diceva il compagno che ci ha telefonato, di come si crea una rete reale, viva, fatta di persone vive sui territori, bisogna che anche qui tutti coloro che si muovono verso un certo orizzonte facciano una riflessione politica un pochino più a fondo.
Sì, io diciamo, vorrei scindere da, non da compagno ma da operatore dell'informazione, dell'immagine, scindere due livelli, nel senso che è vero che bisogna tornare nelle fabbriche, nelle piazze, parlare con le persone, questo è il livello base, fondamentale, altrimenti senza di questo noi non avremo nulla, non saremo presenti nella società. Il livello successivo è quello di cui poi ci occupiamo quotidianamente anche con Luca in maniera in parte differente, ma ci occupiamo delle stesse cose, e su questo io mi vorrei concentrare. Io mi occupo di immagine, non scrivo, non sono un giornalista, e occupandomi di immagini però credo che quello che ho accennato prima durante il mio primo intervento, il fatto di dire e sul salto di qualità condivido, ma su questo, ovvero e dobbiamo fare un salto di qualità a livello di comunicazione, perché non possiamo essere approssimativi nell'informazione, perché ormai siamo subissati di informazione. C'è Sky TG24 che ogni 15 minuti manda un telegiornale, ogni 30 minuti scusate, Rai News 24 uguale, Repubblica e Corriere sono aggiornati H24, Il Messaggero uguale, anche gli altri giornali. Noi dobbiamo fare un'informazione di qualità, non dobbiamo puntare sulla qualità, sulla quantità, perché sulla quantità avremmo perso. Sulla qualità voglio dire due parole rispetto proprio all'immagine.
Per esempio, sulla qualità, se si raccontasse il dramma che vivono i cassaintegrati di Pomigliano, fa parte della qualità.
Assolutamente sì. Assolutamente.
Lì si ammazzano, lì si suicidano. È passato nella cosa, ecco, quando dico l'informazione e stiamo a parlare non di quello che noi dovremmo fare per farla, la controinformazione, però entrare nel tema darebbe più coraggio a quei lavoratori che stanno sulla fabbrica perché vanno tutte le mattine col volantinaggio, lo fanno. Poi una va in depressione, si uccide, è della terza
e diventa il fatto di
è il fatto non sussiste per i media stream, per i giornali e le televisioni, esiste per i compagni che se vanno a cercare l'informazione alternativa, che sono una nicchia. Noi come rendiamo più diffuso come questa situazione?
Allora, quelli che vengono chiamati nuovi mezzi di comunicazione, i social media, in realtà per quanto mi riguarda non sono neanche più troppo nuovi, certo. Nel senso che faccio un esempio: mio padre legge le informazioni su Facebook attraverso la pagina di Leggo, quella del Messaggero, quella di Repubblica, perché se clicchi mi piace poi vieni aggiornato sulla home page di Facebook, ti compaiono le notizie che questi giornali pubblicano. Quindi il fatto della nicchia non regge, nel senso che è vero che da un punto di vista dei contenuti possiamo essere una nicchia, semplicemente perché siamo contro il capitalismo, contro la borghesia che invece ha i propri contenuti, ma da un punto di vista della possibilità di arrivare a più persone, ad oggi attraverso la rete non è più così. Io ho fatto di recente un'esperienza in Centro America, tra le varie cose sono stato alle scuole zapatista. Gli zapatisti che vivono in comunità sperdute dove non c'è l'acqua corrente, non c'è il riscaldamento, però come movimento hanno un'organizzazione di stampa, di propria comunicazione, fanno le riprese, fanno le interviste e fanno uscire quello che vogliono attraverso i loro canali. E vi dirò di più, non basta questo, serve, e su questo torno su Tano D'Amico, serve un proprio linguaggio che deve essere bello da un punto di vista dell'immagine. Io parlo per quello che mi riguarda, che faccio tutti i giorni, deve essere bello, non dozzinale, e soprattutto deve attraverso un'immagine raccontare i nostri contenuti, perché faccio una piccola digressione tecnica, c'è il WordPress Photo che è uno dei concorsi fotografici più importanti al mondo, e dopo il Pulitzer, diciamo sicuramente tra i più importanti. Ogni anno vincono delle immagini che sono praticamente sempre uguali, vengono dall'Iran, dalla Siria, dalla Libia, dalla Palestina, sono sempre uguali, sono post prodotte, questa è una nota ancora più tecnica, tutte uguali, e non comunicano quello che succede, è quello che vuole leggere la borghesia, il capitalismo, quello che vuole far arrivare. E se noi invece riuscissimo, è uno sforzo grande, è difficile, non credo utopico, ma molto difficile fare questo, però se noi riuscissimo attraverso le immagini, attraverso anche le parole, e diciamo attraverso la comunicazione in generale, ripeto, io mi concentro sulle immagini perché mi occupo di quello quotidianamente, se noi riuscissimo ad avere un linguaggio di qualità e che al tempo stesso riesca a comunicare i nostri contenuti, là sarebbe effettivamente il salto di qualità. Contemporaneamente chiaramente deve essere tutto accompagnato dalla militanza, dalla presenza nei territori, dalla presenza nei luoghi di conflitto, che può essere possono essere i luoghi di lavoro, può essere per quanto mi riguarda anche lo stadio dove settimanalmente migliaia di proletari, usiamo noi i nostri termini, migliaia di proletari vanno allo stadio, 80.000 persone si chiudono dentro lo stadio olimpico, di questi 80.000 non sono tutti proletari, diciamo 40.000 persone che invece diciamo di ricevere un messaggio politico dalla nostra parte lo ricevono dalle altre parti, uno dei luoghi di conflitto che abbiamo lasciato, come le periferie, come tanti altri posti. Se noi quindi riuscissimo ad accompagnare questo livello di militanza ad una comunicazione, ripeto, non dozzinale, ma di qualità, e con i nostri contenuti, là sarebbe effettivamente il salto di qualità.
C'è da, io colgo un po' il ragionamento che faceva anche prima Serafino, mi sembra che possa emergere un aspetto positivo in un momento in cui ci stiamo costantemente leccando le ferite, nonostante l'impegno che in tanti profondono. Non mi dilungo qui sull'aspetto legato al futuro che vede le varie forze oggi impegnate verso la necessità di trovare comunque un percorso nuovo rispetto al passato. Quello che hai detto chiudendo adesso Serafino è una sfida di cui non parlo in questa sede, ma è la sfida, nel senso che in questa fase ovviamente, e con voi ne parlo sempre volentieri, con Ettore ne parlo da anni, cercando di capire quale sia la strada da percorrere, no? Però sull'aspetto dell'informazione c'è una strada molto positiva, perché paradossalmente, al di là dell'aspetto tecnologico, mettiamolo un istante da parte, la novità vera è che quella fabbrica del consenso a cui faceva riferimento prima il compagno è una fabbrica del consenso che scricchiola costantemente, giorno dopo giorno. Oggi tutta la stampa italiana ha idolatrato il successo elettorale di Renzi, che ha preso 900.000 voti in meno rispetto a Walter Veltroni. È la stessa stampa, questo va ricordato, che la prima volta che Beppe Grillo scese in piazza con quell'impatto legato al fenomeno nuovo, anch'io non entro in merito ovviamente sull'aspetto del fenomeno del Movimento 5 Stelle, però dal punto di vista comunicativo sono sempre rimasto molto colpito dall'atteggiamento della stampa prima e il giorno dopo la manifestazione a Piazza San Giovanni del Movimento 5 Stelle, non quella di quest'anno, quella dell'anno scorso. Tendevano tutti a minimizzare, fu fatto prima e fu fatto il giorno dopo. Così allo stesso tempo noi qui, a parte Valerio che è il più giovane, però insomma siamo tutti, iniziamo tutti a essere un po' attempati, Ettore pure molto giovane, si tiene bene, però...
Io sono il più attempato.
Dici Serafino, però la cosa che dobbiamo capire è che questi meccanismi che hanno creato consenso a partire da, lo sappiamo, la prima parte del Novecento, e che poi l'hanno esercitato in varie forme nel corso degli anni, adeguandosi in modo resiliente, dialettico, sempre e comunque a come cambiava la società, oggi sono in crisi. Perché comunque i telegiornali, i ragazzi giovani non sanno neanche dove vanno in onda, perché comunque i quotidiani, quelli che cercano di orientare l'opinione pubblica ma non ci riescono più come prima, non li legge più nessuno come un tempo. Allora c'è una fetta lì, una nicchia di persone che continuano a sfidarsi a colpi di tweet con 140 caratteri da una parte all'altra. Io seguo con, devo dire, un po' di sarcasmo gli scambi che alcune delle principali firme politiche del giornalismo italiano si fanno tutto il giorno su Twitter, da mattina a sera, ma è un mondo chiuso in se stesso che non sa più né cogliere né interpretare il percorso in cui va la società. Ecco perché allora la sfida oggi diventa una sfida ambiziosa ma percorribile. Ed è su questo che bisogna confrontarsi. Come si vanno a occupare quegli spazi? Come vai a recuperare l'interesse di quella larga fetta di società che progressivamente, e nonostante anche questo sia un fenomeno minimizzato, non vota più? Perché ti puoi non porre il problema, perché dici ormai è un voto perso. Ma la storia del paese è una storia per cui inevitabilmente la storia d'Italia è diversa rispetto a quella degli altri paesi europei. Ho sentito che tutti, sempre per esaltare Renzi, in queste ultime due settimane hanno detto costantemente: non preoccupatevi dell'astensionismo, l'Italia è il paese dove si vota di più rispetto a tutti gli altri. Ma è un fenomeno che va relativizzato, quindi il confronto va fatto con la storia del tuo paese, con le tue abitudini, con la tua partecipazione popolare, ed è su questo ovviamente che bisogna andare a confrontarsi, capire qual è la strada da seguire oggi per andare a intercettare quel vuoto che i grandi mezzi di comunicazione oggi non sanno più cogliere.
C'è una telefonata lunga, la mandiamo in onda.
Pronto?
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 Sì, io sono Fulvio, un compagno, vi sento sempre la domenica, avete un mezzo di informazione molto. Volevo intervenire sulla questione dell'informazione. Io, sarà che per la mia età non riesco a seguire tutti questi mezzi moderni di comunicazione. Per cui io vivo in un quartiere, San Basilio, che è praticamente abbandonato a se stesso. L'informazione, spesso queste persone avviene attraverso soprattutto la televisione. Ci sono la maggior parte della gente che vive in periferia, gente anziana, e queste persone praticamente acquisiscono l'informazione soprattutto attraverso la televisione. Allora, che cosa manca allora per poter intervenire su questa questione? Bisogna creare una rete di strutture a livello territoriale. Quando noi diciamo dobbiamo intervenire sul territorio, essere presenti eccetera, ma noi dobbiamo anche creare una struttura. Una volta c'erano i comitati di quartiere, per esempio, quando c'era un movimento interessante, c'erano i comitati di quartiere. Io ho abitato in diverse periferie e insomma il comitato di quartiere era un momento, una struttura in cui la gente fisicamente si incontrava e discuteva. Allora io credo che lo sforzo che noi dovremmo fare è proprio questo, vedere come arrivare a ricostruire queste strutture territoriali, dove noi possiamo, attraverso un volantino, torniamo a quei mezzi, forse sono sorpassati, ma il volantinaggio, andare davanti a un bar, davanti al supermercato, in periferia, e stare di volantini e invitare la gente a delle discussioni. E lì però c'è il problema anche di trovare le strutture dove uno poi si può incontrare, insomma. Va bene, volevo sentire la vostra opinione, grazie.
Va bene, grazie.
Grazie.
La vostra opinione, Ettore. Il compagno ci chiede la nostra opinione. Ma questa dai. Opinione l'abbiamo ripetuta.
Ce l'ha, allora prendo io.
Il compagno ci pone una questione, dice non tutti stanno, Fabio, non tutti si mettono, diciamo, su Facebook, su internet, leggono i blog. Che c'è una telefonata?
Sì, prendiamo la telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ciao a tutte e tutti, ciao a Luca che sta lì. E io volevo fare una brevissima chiosa all'ultimo intervento di Luca, che mi sembrava molto interessante, e rimarcare un punto che diceva lui, cioè il fatto che ci troviamo di fronte a una situazione molto confusa, a una situazione di crisi dell'informazione, diciamo quella tradizionale a cui siamo abituati e con cui dovremmo confrontarci. Raccontava lui giustamente come noi oggi in Italia abbiamo un fenomeno politico, una forza politica che è stabilmente oltre il 20% dell'elettorato, che non dispone nei fatti di media amici o di media propri. La settimana scorsa avete raccontato a lungo quello che è successo nello Stato spagnolo, le elezioni. E anche lì le forze vincitrici, le forze più o meno di sinistra, da Podemos alla sinistra basca, quella catalana, non dispongono di televisioni, non dispongono, se non in qualche rarissimo caso, di radio. C'è un solo caso di quotidiano che appoggia le posizioni della sinistra basca, ma poi null'altro. Quindi è un sistema che sta vivendo una grossa crisi, che si sta mutando, che probabilmente non sa neanche bene dove andare, perché l'esplosione dei social network, l'esplosione della comunicazione via internet è una cosa che sta ancora andando avanti, ma con cui dobbiamo fare i conti. Per cui, ecco, mi sembravano notazioni interessanti e di cui fare patrimonio. Nella constatazione, poi, ma questo diciamo stava a sandir, che l'informazione e la comunicazione è comunque un secondo passo rispetto alle cose, alle iniziative, alle mobilitazioni che uno riesce a fare e uno riesce a proporre. E credo che questa sia poi la lezione che ci viene anche da realtà più o meno non troppo lontane da noi. Come questo evolverà non lo sappiamo, credo che non lo sappiano neanche, diciamo, i tecnici che oggi stanno lì in studio, ma insomma che ci troviamo di fronte a un panorama completamente rinnovato rispetto anche solo a poco tempo fa, e che si sta continuando a rinnovare, ecco, mi pare ci siano pochi dubbi. Vi lascio perché so che ci sono altri interventi, e un saluto a tutte e tutti voi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Niente, se famo quello che dice Luca, forse andiamo pure avanti a costituire quel soggetto politico unitario, no? Perché se partiamo dall'informazione, facciamo che il ragionamento che ha fatto Luca un minuto fa, aiuterebbe forse, non lo so se è sicuro, a mettere insieme pure tutti questi pezzi di conflitto che sono parecchi e diffusi in Italia. E noi, io lo dicevo all'inizio, noi purtroppo restiamo divisi perché ci giocano con l'informazione mainstream, che ci mantiene divisi. Se ci facciamo un'informazione propria in cui le cose le registra unitariamente, anche la soggettività politica che noi sogniamo di venire fuori, no? In grado di essere unitaria, magari questo è il desiderio.
Bisogna anche rispondere, perché è emersa la contraddizione tra le due telefonate, perché il primo contributo diceva attenzione che non dobbiamo sottovalutare il fatto che questi mezzi sono per lo più esclusi a una larga fetta della società, e la seconda però ricordava con Marco correttamente che c'è una forza politica stabilmente sopra il 20% che ha superato il, qualunque modello tradizionale di partito che abbiamo conosciuto fino a questo momento, e sono quasi contrapposte queste due valutazioni.
Io volevo come dire, riprendere alcune tracce di discorsi che sono stati fatti per concentrarli sul un'apparente dicotomia che in realtà non lo è, riflessione e consenso. Io credo che il sistema borghese, dentro questa produzione del consenso, ci sia con i piedi e con le mani, scontando anche tutte le difficoltà e, come dicevo prima, la faticosità dell'operazione, perché bisogna sempre, cioè il consenso è, come dimostrano anche le ultime elezioni, un qualcosa che va prodotto giorno per giorno e su cui bisogna spendere grandi capitali. La riflessione invece è il campo nostro, cioè noi dovremmo un attimino cercare di capire come ci sta anche che dentro questa, chiamiamola, riunificazione dell'informazione, la costruzione della rete, c'è anche un periodo in cui dovremmo meno mirare al consenso, perché come dire, la nostra funzione primaria in quanto pensiero materialistico, dialettico, comunista, antagonista, chiamatelo come volete, il nostro primo obiettivo è proprio quello della riflessione, cioè noi veicoliamo pensieri e spunti e soprattutto acquisizioni che fanno parte della riflessione in una situazione in cui, come diceva Valerio, l'immagine al contrario, no, sta prendendo il sopravvento. Quindi la borghesia questo lo sa, l'ha capito già da tempo e sta puntando lì, altro che corazzate, insomma, sta puntando lì parecchio capitale, ed è costretta, come diceva sempre Valerio, a ritoccare al post-produzione, è costretta all'operazione ideologica. Da questo punto di vista io non mi stancherò mai di sottolinearlo. Magari Stalin avesse avuto a disposizione e fosse arrivato all'acquisizione a cui oggi arriva un Ezio Mauro qualsiasi, no? Altro che le Isvestia, la loro grande battaglia ideologica contro i totalitarismi oggi si concentra in uno schifo di prodotto mediatico come quello di Repubblica, che ormai ha superato la stalinizzazione della società in questa produzione permanente del consenso, che non solo, come dire, ha la grande stella rossa di De Benedetti e company come universo di riferimento, ma che fa menzogna, costruisce menzogna, nasconde la realtà dei fatti. Ecco, scusate, questa è una cosa che sento, perché conoscendo quell'ambiente professionale mi sembra di capire come c'è veramente lì una grande mistificazione, una grande produzione di ideologia. Detto questo, appunto, noi questo tema come movimento antagonista, questo tema della riflessione lo dobbiamo affrontare, e per noi è un tema piuttosto ostico, difficile, perché invece la tendenza è quella del consenso, della cattura immediata dell'opinione e così, e invece dovremmo appunto avere nelle nostre prospettive un periodo in cui facciamo meno consenso, facciamo più riflessione, però con l'idea di capitalizzare i nostri spunti per un futuro sicuramente meno precario di questo.
Un attimo, una parentesi: noi abbiamo qui, perché è venuta, si sta allenando perché la vogliamo catturare in radio. Lei è di Madrid e vuole raccontare, perché in Spagna per esempio questo tentativo di fare una controinformazione tramite la rete sembra che già esiste.
Sì, buongiorno. Io come tutti i giorni sempre do questo contributo dall'Occhio Spagnolo, non da un po' di domeniche, e appunto volevo enfatizzare questa idea della necessità della creazione di mezzi di informazione e di comunicazione dal movimento, no? Perché io quando vengo qua all'Assemblea Cittadina di Roma e un punto della discussione è come fare la rassegna stampa con i media, io mi metto le mani in testa, ma come? Veramente, cioè, andiamo a fare la rassegna stampa ai media egemonici, noi del movimento che vogliamo creare una civiltà altra, e chiediamo ai mezzi, cioè, no, cioè creare la costruzione parte dalle parole, dal nominare le cose, quindi quel processo deve essere nostro dall'inizio, sia nei mezzi sia nel contenuto. Cioè non lo possiamo lasciare a chi c'ha il potere, no, assolutamente no. Per quel movimento spagnolo di piazza, appunto di piazza assembleario pacifico, che da 3-4 anni che va avanti, uno dei pilastri chiave dalla nascita e che porta avanti, a parte tanti altri punti, però quello fondamentale sulla comunicazione è che i media ce li creiamo noi, e per quello si è fatta una piattaforma chiamata Accampada, in cui ogni assemblea, ogni città ha la sua accampada.org, ogni città ha la sua piattaforma dentro in cui ci sono i blog, che si chiama N-1, N-1 gruppo di lavoro stop sfratti Granada, c'ha il suo blog dentro la piattaforma Accampada Granada, che appartiene comunque a tutto il movimento assembleario, e lì tutti, chi si vuole informare, chi vuole contestare, chi vuole apportare informazione, si fa lì, non si fa ormai, cioè manco si guardano più i grandi media in Spagna.
Su questo, grazie per...
Noi abbiamo già all'avanguardia la rassegna stampa della domenica mattina, la facciamo sui blog e non sui quotidiani. Le compriamo uguale per vedere le cazzate, perché, no? Però poi noi leggiamo sui blog le notizie, quelle che ci piacciono a noi. E facciamo la controinformazione, utilizzano i blog di Indie Media, Contropiano, contro la crisi, Comunia, ve l'ho detto, noi già lo dovrebbe cominciare a diventare così. L'esperienza spagnola è interessante, no?
Però posso dire una cosa: se soltanto, come dire, un terzo dei blog, diciamo così, resistenti e antagonisti venissero aggiornati
ogni tanto
uno potrebbe anche, cioè gli spagnoli sono diversi da noi, cioè sono molto più rigorosi, come dire, no? Conoscono il lavoro, l'applicazione. Io voglio dire, facciamo un appello, compagni bloghisti, cioè faticate, mettetevi lì, no? 1-2 ore al giorno, fate il vostro sporco lavoro, cioè non se ne può più. Io voglio dire, a volte apro e ridò subito il microfono a Valerio, apro dei siti di circoli, di organizzazioni che hanno le elezioni del 2008, cioè voglio dire, è una roba seria questa, basterebbe cominciare da lì.
Però ci sono alcuni, ma non sono tutti così, perché alcuni che aggiornano quotidianamente, diciamo che
assolutamente ci sono,
dateci i nomi che li prendete.
E l'abbiamo citati, io sono quelli che utilizzo spesso per la mia informazione.
Siano nominati i cavalieri del lavoro.
Però su questo, appunto, è un lavoro, ecco, non perché io faccio questo di lavoro, però chiaramente non con i blog, ma con la stampa più tradizionale, diciamo, chiaramente a modo mio, cercando di dare il mio taglio. Però questo è fondamentale, che anzi ti ringrazio per il contributo, perché effettivamente quello che dicevo prima, noi dovremmo superare la necessità che abbiamo dei giornali, dei telegiornali, i compagni che quotidianamente dopo la manifestazione vanno a vedere, vanno a cercare le foto, vanno a cercare l'articolo. Noi non possiamo essere rappresentati da Repubblica, il nostro ufficio stampa tra virgolette non può essere Repubblica, non può essere il Corriere, come non può essere il Messaggero. Noi dovremmo avere un livello alto, perché deve essere di qualità, ripeto, non può essere dozzinale, non può essere arrangiato, deve essere un livello di qualità alto, sia da un punto di vista delle parole che da un punto di vista dell'immagine, ma al tempo stesso deve essere completamente nostro, sia nei contenuti che nella forma. E la forma spesso, soprattutto in questa era, è molto importante ed è fondamentale per questo tipo di comunicazione.
Abbiamo una telefonata, pronto?
Pronto?
Sì, parla, vai.
Ciao, buongiorno, scusate. Mi chiamo Claudio. Prima cosa volevo ringraziarvi comunque, perché ultimamente con questi interventi, diciamo, della ragazza spagnola, cioè molto 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 interessante. Però ricollegandomi a quello che ha detto anche lei proprio pochi minuti fa, cioè ha usato un'espressione molto bella, cioè avere un'idea di società alternativa. Ora questo è evidente che per certi aspetti è il cuore del problema, cioè è vero l'informazione, quindi i mezzi di informazione, ma la potenza del messaggio, al di là del messaggio stesso, è il contenuto. Cioè questa il mondo della sinistra italiana ha ancora consapevolezza della giustizia di se stessa. Cioè noi abbiamo passato, questo bisogna pure ricordarselo, 20 anni, non so, 25 anni con un berlusconismo che ha massacrato il logo sinistra costantemente, quotidianamente, ha continuato, ripeto, quotidianamente a dire a sinistra disastro, disastro, disastro. Cioè questo passaggio secondo me andrebbe analizzato meglio, cioè forse nel senso ha raggiunto un risultato. Io parlo di nuove generazioni, intendo, faccio un esempio, il signore di prima che diceva giustamente a San Basilio un quartiere abbandonato perché non facciamo i presidi tra cittadini col volantinaggio, lì si entra in discorso della militanza. Cioè, allora in gatto e si è morta la coda, nel senso devi prendere moltissimi militanti perché non c'è nessuno, e perché non c'è nessuno, cioè ripartire qui non è neanche più un problema di comunicazione secondo me, perché se il contenuto c'è, faccio un esempio, sui beni comuni c'è stata una grande partecipazione cittadina, chiamiamola come, no? Ma perché c'era un concetto preciso, molto chiaro, il bene comune, semplice, non c'è tantissimo da metterci addosso, è semplice. Tornando, facendo un passettino indietro sul discorso della sinistra, quali sono, allora io mi chiedo oggi la sinistra italiana, cioè da definirla e dire cosa c'è ancora da salvare rispetto a determinate categorie, perché c'è chi per esempio c'ha ancora in testa la dittatura del proletariato, chi c'ha in testa precisamente la lotta di classe, e chi di queste due categorie non sa neanche di che stiamo a parlare, eppure magari si definisce di sinistra. Ora, mancando delle coordinate precise, evidentemente anche il piano della comunicazione diventa sterile, o comunque si fossilizza su che ne so, parcializzazioni, quindi un'occupazione piuttosto che un'altra, piuttosto che un altro aspetto, ma manca una visione globale di società alternativa. Ed ecco che alla fine torna al discorso della ragazza spagnola, giustamente dice: ma questa è la legge Repubblica, cioè quella parla del suo mondo che sta costruendo, che a noi ci fa schifo, ne vorremmo un altro, ma quest'altro mondo qual è? Questo è il punto, credo. Però vi ringrazio dell'attenzione e buona giornata a tutti.
Benissimo.
Il mondo che vorremmo noi è il socialismo. Se lavoriamo, ci sacrifichiamo, vogliamo la controinformazione per arrivare a costruire una società socialista, al di là di chi si mette paura. Quando i comunisti, no, perché vengono accusati, quando ci sono i picchetti dei lavoratori che ci danno una mano, quelli o Black Bloc o comunisti. È l'offesa, ma noi ormai non ce la prendiamo più, anzi alcune volte mi metto la medaglia, meno male, ti metto paura, perché se mi devi menare così nell'informazione, insomma, voglio dire, la società che noi vogliamo è questa, che facciamo. L'esperienza spagnola ha dato anche risultati, proprio per chi in questa radio ci sono anche ascoltatori che vogliono votare, no? Perché poi ci dicono: allora chi votiamo? In Spagna con questo strumento la campada si è presentata alle europee, ha preso 5 deputati, quindi non è che poi non va avanti, speriamo che invece sviluppa e porta avanti coerentemente le cose che ha detto, no? Nel senso di questo, però è necessario che anche l'unità della campata spagnola sono dovute proprio perché stanno in rete fra di loro e dialogano insieme.
E rispetto a questo hanno seguito un percorso completamente proprio e anche nuovo, è stata una novità anche in tutta Europa, diciamo. Poi vabbè, c'è stato anche Occupy Francoforte, c'è tutta una serie di movimenti a livello europeo, però loro sono stati una particolarità in questo. E però appunto ribadisco, hanno avuto un percorso proprio con i propri contenuti, con la propria informazione, e quindi con un percorso totalmente autonomo rispetto alle al capitalismo, alla borghesia, a quello che poi l'informazione rappresenta, perché mi ricollego all'informazione, perché stiamo parlando di questo, nel senso che chiaramente se la base deve essere il socialismo e su questo siamo tutti d'accordo, poi possiamo parlare di che tipo di informazione fare per arrivare a questo. Però è chiaro che nel momento in cui riusciamo ad essere totalmente indipendenti, e su questo io mi ricollego, finisco un attimo il concetto, prima è stato detto non tutta l'informazione è così, perché ci sono degli operatori dell'informazione che hanno una sensibilità politica molto simile alla nostra, molto vicina alla nostra, se non veri e propri compagni come noi, e quindi su questo dobbiamo, il movimento deve aprire una discussione, non deve essere tutto ex novo, c'è una base a mio avviso, e la base è quella dei compagni che lavorano nel mondo dell'informazione sotto vari aspetti, in vario modo, però chiaramente questa deve essere la base di riflessione per poi creare un percorso completamente autonomo, ribadisco, completamente autonomo rispetto alla stampa tradizionale, per arrivare ad un livello alto di controinformazione.
Bene, no, c'è una telefonata, vuole fare una domanda a Lucia. Puoi parlare, dimmi.
Sì, buongiorno Lucia. Due domande. Una, diciamo, pensa che in queste accampate ci sono tutti gente di sinistra o è diversamente? E poi lei pensa che quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle è diverso a quello che state a parlare? Solo queste due domande, grazie.
Risponde.
Vabbè, in base alla prima capisco un po' il senso che la porta a fare la domanda, nel senso che essendo una cosa assolutamente, un movimento totalmente aperto di piazza, ti ci puoi trovare con chiunque, no? A parlare, a rispondere, quindi sì, certo, non è un movimento fatto da compagne con un percorso di bandierina alle spalle, cioè quello è ovvio, però sì che c'ha dall'interno e dall'inizio fino ad oggi un taglio assolutamente di sinistra, di contropotere, cioè quello non glielo possono negare. E poi rispetto al Movimento 5 Stelle ci sono tante differenze, cioè non saprei manco da dove iniziare, già da come si organizzano, dalla dinamica interna stessa ci sono delle differenze abissali, quindi
non fanno l'espulsione dei massi.
No, esatto.
Senti Ettore, no, io volevo riprendere un attimo una questione che, insomma, qui abbiamo ricevuto un paio di telefonate che ci dicevano una cosa, che credo sia giusta. Dice, il movimento necessita di un'informazione più adeguata, di una capacità di comunicazione più adeguata sia nel linguaggio che nei contenuti, ma questa è una cosa, diciamo, evidente. La questione dei contenuti è saliente nella comunicazione, nei messaggi che si vogliono dare. Cioè io non voglio dire che sia una questione, diciamo, lapalissiana, talmente è evidente, perché se noi comunicassimo, se il movimento comunicasse qualcosa che non è profondamente alternativo a questo modello di società, qualcuno ci direbbe: vabbè, ci comunicate, che cosa ci comunicate di sostanzialmente diverso? Quindi la questione dei contenuti, però, ecco, qui mi rifaccio pure ad una riflessione di Fabio. La questione dei contenuti comporta un esame preliminare, che è quello di mettere in campo, diciamo, una capacità di pensiero. Una capacità di pensiero che, dalla quale poi debba sgorgare una capacità di analisi rispetto alla società che noi viviamo, alla realtà che noi viviamo, e una capacità di risposta sia sul terreno, diciamo, comunicativo, che però riguarda sostanzialmente i contenuti di questa comunicazione, che siano alternativi a questi modelli di società. Quindi noi non possiamo essere in assenza nei messaggi che mandiamo, diciamo, portiamo avanti, in assenza di un pensiero alternativo globale. Certo, dobbiamo partire pure da riflessioni particolari. Io oggi, noi facevamo l'esempio oggi di tutta la questione degli scandali, delle corruzioni, sono questioni che vanno aggredite di volta in volta, una per una, e non è un caso che si aggregano, diciamo, intorno a queste questioni una serie di associazioni che avevano già denunciato da tempo il malaffare e che oggi sono costretti anche loro signore a dare ragione, diciamo, a questi gridi d'allarme. Però, diciamo, di fronte a questo fatto, io ribadisco, non è pensabile che noi inseguiamo i fatti di volta in volta, uno alla volta, senza essere in presenza di un disegno un po' più in generale, quello che diceva Fabio, senza essere in presenza di una riflessione, di un pensiero più forte. Anche perché, e qui io però voglio dare un colpo, diciamo, anche un po' trasversale alla cosa, io sono convinto che la borghesia, nonostante stia facendo di tutto per rimettersi in piedi, per rimettere in piedi il proprio potere anche attraverso i mezzi di informazione, è una borghesia non certo la borghesia della grande finanza, delle banche, del grande capitale, dei mass media, dei mezzi di comunicazione, non è certo in disarmo. Però, diceva giustamente Luca, non possiamo immaginare che sia un Moloch, diciamo, inattaccabile. C'ha anche le sue falle, su queste falle bisogna intervenire. Però dobbiamo sapere che questi qui, al di là di tutto, al di là pure delle loro lordure, delle loro bassezze, poi un disegno di fondo ce l'hanno. Che ecco perché io dico che è necessario, anche attraverso i contenuti, non solo aggredire i problemi per come si presentano, dare delle risposte anche ai movimenti non reggono, Ettore, se non ci sono anche risposte immediate a determinate situazioni, finiscono per sfaldarsi. Però non reggono neanche se progressivamente non creano, diciamo, un ombrello, un cappello politico più generale al quale ci si possa tutti riferire. Questi lo fanno, lor signori lo fanno, questo qui, con tutte le difficoltà, con tutte le crisi, Luca, questi qui, un disegno che è un disegno sostanzialmente di restaurazione, che è un disegno che tende a perpetuare il loro potere, ce l'hanno, lo stanno esplicando in vari modi, l'abbiamo detto varie volte, detto abbassamento dei salari, colpire i diritti dei lavoratori, delle fasce popolari, cioè questi spostare reddito da una parte all'altra in maniera tale da ricreare un'accumulazione che gli consenta, diciamo, di ripartire. Questa è la battaglia. Però sta battaglia richiede tutto quello che dicevano pure i nostri ascoltatori: una ripresa di un'attività territoriale corpo a corpo con i cittadini, una messa a punto della capacità di comunicazione avvalendoci di mezzi di informazione. Serve un pensiero anche generale dentro il quale stiano poi tutte le nostre lotte, le nostre battaglie volte, diciamo, ad acquisire risultati.
Vabbè, questo è, noi siamo arrivati alla conclusione, adesso si chiude, è un discorso, un approccio, un primo incontro, un'assemblea, diciamo, tenuta dai microfoni con la speranza che se ne producono altre. Io mi impegno che non in questa stagione, con la prossima stagione del conflitto, quando c'è più anche attenzione, perché adesso c'è la distrazione solare, no? Nel senso, mi sembra naturale, però sta situazione, sto tipo di ragionamento lo riproponiamo. Però è un fatto che è avvenuto, quando noi pensiamo gli altri, noi sappiamo chi sono gli altri. L'altro è il capitalismo, c'ha in mano tutto l'oro, c'hanno risorse immense da poter spendere, loro non c'hanno il problema nostro, che chiediamo la militanza gratuita, volontaria. Loro pagano a 5 euro, ma pagano lo schiavetto, ce l'hanno, noi non gli possiamo dare manchi 5 euro per fare certe cose, perché è tutto volontariato. Ecco, questo chiudo. Volete fare delle ottime informazioni, controinformazione, sottoscrivete Radio Onda Rossa, che è il conto corrente postale 61 80 40 01, è il primo atto di controinformazione militante, è la radio che dà voce a tutti senza filtri, possono dire tutte le stronzate, a meno che non sono fascisti, noi ce ne accorgiamo sempre e le mandiamo a fanculo, però possono parlare tutti quanti. Pertanto vi diamo appuntamento a domenica prossima. E qui che mi è successo al computer, non lo so, per aprire.
Non è successo al computer, che cosa è successo a te?
Eccolo qua. Diamo appuntamento a domenica prossima e vi regalo questo pezzo.
Sentiamo che ci regala.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia. Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.